Per cui, per riassumere, se parlo più forte si sente meglio?
Ok.
Grazie. Ah sì? Ok. Per cui, per riassumere questo significato, è che adesso tutti noi qui abbiamo una preziosa rinascita umana, abbiamo le libertà e le ricchezze, abbiamo questa opportunità, per cui che cosa vuol dire? Adesso abbiamo l'opportunità di eliminare completamente tutte le sofferenze e le loro cause in noi. Ce l'abbiamo adesso questa opportunità, ma non solo, abbiamo anche l'opportunità di mettere quella che è la causa primaria dello stato di Buddha, dell'illuminazione, che è appunto Bodhicitta, la mente dell'illuminazione. Per cui è ora che abbiamo tutte queste opportunità per creare felicità per noi e per gli altri, in queste e in tutte le vite future, altrimenti se non utilizziamo questa opportunità che abbiamo, è come se non fossimo nemmeno degli esseri umani. A che scopo è essere essere umano se nel momento in cui hai questa opportunità non la utilizzi in questo modo? Non so. Tu c'è. Per cui se noi non utilizzassimo adesso questa opportunità a pieno, se non ci mettiamo sforzo, è uno sforzo cosciente che deve essere inserito per utilizzare questa opportunità. Se non lo facciamo non avverrà assolutamente niente, non succederà. Per cui non succedono se non ci si mette uno sforzo. Per cui non solo ora abbiamo questa opportunità che se ci sforziamo possiamo completamente eliminare tutte le sofferenze che mai abbiamo voluto sperimentare per sempre, ma possiamo farlo anche per gli altri. Siamo in grado adesso di poter portare completo beneficio per noi e per gli altri. Se non lo facessimo, che scopo ha? Che scopo ha essere nati come esseri umani? Per cui se non utilizziamo subito questa opportunità, adesso che l'abbiamo, questa opportunità non rimane per sempre, infatti sta già finendo, è in costante mutamento, cambia. E poi di sicuro moriamo, per cui non dura per sempre, di sicuro si muore, non è che finisce tutto, poi quando muori di nuovo prendi un'altra vita e questa vita non la prendi perché hai decisione, hai potere decisionale di che vita prendi. Assolutamente, non è così, la prendi senza nessun potere, per cui di nuovo continui in questo continuo ininterrotto da una sofferenza all'altra. Mentre invece adesso abbiamo l'opportunità per completamente, per sempre, eliminare in un modo irreversibile tutte le sofferenze. Non so. Per cui che cos'è che dobbiamo fare? Cos'è che in realtà dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Tutto dipende dal nostro modo di pensare. Cosa? Stai scherzando? Kogyo smare kogdu kogmare. Perché qui mi dicono che non sentono, là sentono, capisco più niente. Io vado avanti. Dove ero arrivato? No, per cui... Dire? Venite avanti, quelli che non sentono, spostatevi in avanti, dice Rinpoche, venite a sedervi qui davanti. Se qualcuno non sente... Lì si sente bene. Pai a poco gdusa. Ah... Per cui cosa c'è da fare? Bisogna cambiare il modo di pensare. Il fatto che da tempo senza inizio siamo in samsara, da una vita all'altra senza nessun potere, da una sofferenza all'altra, da che cosa dipende? Dipende esclusivamente da un modo sbagliato di pensare. Ecco perché siamo ancora in samsara. Per cui dobbiamo cambiare quelli che sono i modi di pensare sbagliati con quelli giusti. E non c'è un altro modo per cambiare il proprio modo di pensare se non quello di ascoltare gli insegnamenti del Buddha, riflettere su questi insegnamenti e inserirli, condizionare la propria mente, il proprio pensiero con questi. Ecco perché adesso in questo momento stiamo ricevendo questi insegnamenti che sono i consigli di Padampasanghi, proprio per inserirli nel nostro modo di pensare e cambiare la mente con questi. E a questo punto, come sempre, la cosa più importante all'inizio è quello è la motivazione, per cui dobbiamo sviluppare dentro di noi, generare dentro di noi la motivazione, una motivazione virtuosa, perché non importa che il Dharma che ascoltiamo sia Mahayana, ciò che deve essere Mahayana è la persona stessa, diventi Mahayana con la motivazione. Cos'è che contraddistingue la persona Mahayana dalla persona che non è Mahayana? Esclusivamente un modo di pensare. Non c'è nient'altro, non c'è un segno, un qualcosa, dici questo è Mahayana e questo non è Mahayana. Da cosa dipende? Esclusivamente dal modo di pensare. Che modo di pensare dobbiamo cambiare? Tanto per cominciare, noi cosa facciamo? Qual è la costante nel nostro modo di pensare? Siamo noi stessi. L'oggetto principale di tutta la nostra attività mentale siamo noi, io, sia quando dormo, sia quando mi sveglio, quando vado a destra, a sinistra, qualunque cosa faccio, io e che tutto vada sempre bene per me. Quello è la concentrazione principale del pensiero. Ecco, questo va cambiato, e questo è il modo di pensare che va cambiato. Come? Portandolo su tutti gli altri, così come siamo noi completamente solo ossessionati con noi stessi. Ecco, per stare bene, quel pensiero va allargato a tutti quanti, bisogna abbracciare tutti quanti per cercare di essere di beneficio a tutti, non solo a noi stessi. Non solo a noi. Per cui adesso noi siamo qui, stiamo ascoltando gli insegnamenti, è una situazione piuttosto di grande benessere. Stiamo bene, siamo contenti, ma la maggior parte degli altri esseri senzienti non sperimenta affatto questo tipo di rilassamento. Anzi, sono costantemente assaliti da incredibili sofferenze. Ecco, noi dobbiamo cercare di andare a vedere questa realtà e veramente in un modo genuino generare un pensiero altruista che non vuole che gli altri soffrano, che vuole che gli altri siano felici, così con l'intensità che noi lo pensiamo di noi stessi. Per cui a questo punto pensare proprio perché per eliminare le sofferenze incredibili degli altri esseri senzienti e condurre la loro felicità, io stesso devo ottenere lo stato di Buddha, devo ottenere il risveglio completo di tutte le mie qualità per poter essere di beneficio agli altri. Ecco perché adesso ascolterò e praticherò questi insegnamenti. Per cui adesso, con questo che è stato spiegato, meditiamolo per 2 minuti insieme, ok? Non succede. La casa di Cinaso. No. C'è la trasmissione orale adesso. Thank you.
raison.
La reina de Mucha. Long. Long. Non. Per cui siamo al verso 46. A questo punto, gente di Tingri, dovete cercare quella che è la prole sublime o la progenie sublime, per cui i figli che volete devono essere quelli sublimi. Che cosa vuol dire? Il bambino della mente. Ora, questo è un altro esempio, la mente con il bambino, che cosa vuol dire? Credo che si riferisca ai due aspetti della natura della mente, l'aspetto della natura convenzionale, che è il fatto che la mente è cognitiva e luminosa, e l'aspetto ultimo, della natura della mente, che è quella di non essere stabilita dalla sua parte. No. E dai figli dai quali non sarai mai più separato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi realizzare la natura della mente, la natura profonda, la natura ultima della mente. Quello è la progenie sublime. E come si realizza questa natura della mente? Prima dobbiamo realizzare la natura convenzionale della mente, andarla a vedere, perché adesso non lo sappiamo, non lo vedi. Il fatto che la mente è cognitiva, per natura cognitiva e luminosa, siamo completamente oscurati anche da questo punto di vista, perché la mente è costantemente presa dai pensieri discorsivi, per cui noi dobbiamo piano piano diminuire e aprire la densità di questi pensieri discorsivi e andare a vedere direttamente, conoscere direttamente questa natura convenzionale, luminosità e cognitività. Una volta che abbiamo bene visto, compreso questa natura convenzionale, luminosa e cognitiva, ecco che allora su questa si analizza per realizzare la sua natura ultima. Ecco, convenzionalmente sì, è così, è luminosa e cognitiva, ma come esiste? Sembra esistere dalla sua parte, ma non esiste per niente, non è per niente stabilita dalla sua parte. Ecco che poi piano piano, nel momento in cui realizziamo quello, quello è il figlio sublime, quello è la progenie sublime, che non ti abbandonerà mai.
Los.
È cambiato qualcosa? Cosa?
Peggiorato.
È peggiorato, bene. No. No. Per cui qui dice appunto gente di Tingri, cercate la progenie sublime, che è il bambino o l'infante della mente, che si riferisce a questi suoi due aspetti della natura convenzionale e ultima, che non ha né nascita né morte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista ultimo la mente, essendo come tutti i fenomeni priva di vera esistenza, di esistenza della sua parte, non c'è vera produzione e non c'è vera cessazione. No. No, per cui il consiglio essenziale di questo passaggio che cos'è? È quello, è indispensabile realizzare la natura ultima della mente. E per realizzare la natura ultima della mente, per prima cosa, si comincia da realizzare quella che è la sua natura convenzionale di luminosità e cognitività. Di un mapeluso. No, di Tagara, di c'è che c'è Bulula. Per cui, no, tu dicevi, questo è un passaggio, sentite adesso? Ok, importante che sentite. Questo è un passaggio molto importante, perché che cosa ci dice? Dice che è indispensabile realizzare la natura ultima della mente e che per far quello prima dobbiamo andare a realizzare la natura convenzionale. Ora ci sono due sistemi per quanto riguarda realizzare la natura della mente. Uno che è il sistema Madhyamika e quell'altro che è il sistema in Mahamudra, nel grande sigillo. In Madhyamika non c'è assolutamente bisogno di andare prima a ricercare la natura convenzionale della mente. Quello non è la base, si va subito su quello che è la base della vacuità, sulla mente stessa e sulla sua natura ultima. Del fatto che è priva di vera esistenza, non è stabilita dalla sua parte. Non c'è un'analisi, non interessa in quel momento quello che è la natura convenzionale della mente affatto. Nel sistema di Mahamudra, del grande sigillo, invece prima prende in considerazione il comprendere e realizzare la natura convenzionale della mente, che è luminosità e cognitività. Poi su quella base va e analizza per realizzare la natura ultima della mente. Per cui questo consiglio qui è attinente con il sistema di Mahamudra. Non succede. la rete. No. Per cui qual è l'obiettivo di tutto questo che stiamo studiando e cercando di praticare? L'obiettivo è uno, quello di pacificare la mente. Per cui in questo contesto è più facile, è più graduale, un approccio più graduale, è più facile prima considerare e andare a realizzare quello che è l'aspetto convenzionale della natura della mente, cognitività e luminosità, e poi muoversi per andare a realizzare la natura ultima. In questo modo è più semplice realizzare la natura ultima della mente. Ancora sempre nel contesto di vedere qual è lo scopo di andare a realizzare quella che è i due aspetti, la natura convenzionale e ultima della mente, proprio perché vogliamo pacificare la mente. Allora, che cosa succede? Il nostro stato mentale normale è costantemente pieno di apparenze, di pensieri che riguardano ciò che ci piace e ciò che non ci piace, per cui pensieri che spingono attaccamento e pensieri che spingono avversione. Sulla base di questo ecco che agiamo, per cui continuiamo a accumulare tantissime azioni spinte dalle emozioni distruttive, e questo accumuliamo karma che di nuovo matura e continua a maturare in quel modo con le sofferenze che non desideriamo. Per cui, per prima cosa, bisogna pacificare questo stato mentale. Che cosa bisogna fare? Bisogna cercare di riconoscere ed eliminare tutti quei pensieri che sono non virtuosi, spinti dalle emozioni distruttive, e invece sostenere e andare a aumentare, incrementare quei pensieri virtuosi. Per far questo, nell'ambito di analizzare come faccio questo, cosa sono questi pensieri virtuosi non virtuosi, ecco che andiamo a vedere qual è la natura della mente. Allora, cos'è questa mente che ha questi pensieri virtuosi, non virtuosi, emozioni distruttive, non distruttive? Che natura ha? Ecco il contesto nel quale ci fa vedere come è indispensabile, per cambiare la propria mente, andare a comprendere qual è la natura di questo fenomeno. Non stucce. Per cui, da momento che è proprio la mente stessa, il pensiero stesso che continua a causarci tutti questi problemi, tutte queste sofferenze, non diventa forse indispensabile chiedersi: ma allora, ma cos'è questa mente? Cos'è questa coscienza? Che natura ha? Per cui non che non ci siano delle condizioni esterne che interagiscono per l'insorgere dei nostri problemi e sofferenze. Sì, ci sono, ma la causa principale è dentro. È dentro, e la causa principale è nella mente. Thank you. Il punto è che anche come avviene il processo cognitivo che abbiamo di noi stessi, dei fenomeni, della realtà, di base noi crediamo completamente a tutto ciò che appare alla nostra mente e lo seguiamo. Non vediamo come tutte queste sono mere apparenze che non hanno niente, niente di sostanziale, niente dalla loro parte, sono mere apparenze. In termini tecnici, non sto usando termini tecnici, che cosa succede? Succede che la mente, c'è un'attenzione mentale sbagliata, per cui la mente crede a tutto quello che appare, per cui segue queste cose, ecco che attaccamento, odio, piacere, dispiacere, eccetera, viene tutto seguito in questo modo, mentre invece sono solo mere apparenze, non c'è niente di concreto così come sembra essere. Non sto dicendo. Per cui che cosa dobbiamo fare all'inizio? Cominciare a non seguire immediatamente, dare per scontato tutto ciò che appare nella mente e seguirlo. Invece di seguirlo, smettiamo di seguirlo. Appare nella mente e andiamo a analizzare, ma cos'è? Perché è così? È veramente così o non è così? No. Per cui questa mente che ha questa attenzione sbagliata, giusto, che andiamo a osservare, a cui non, che fermiamo dall'inseguire immediatamente tutto ciò che gli appare, ma lo questioniamo, che natura ha questa mente? Qual è la caratteristica di questo fenomeno, di questa coscienza? Sono due, luminosità e cognitività. Tutte e due sono presenti, non sono. Per cui che cosa vuol dire? Andiamo a guardare queste due caratteristiche della natura convenzionale della mente. Cognitività, che cosa vuol dire cognitività? Vuol dire che comprende, che capisce, che conosce. Luminosità, che cosa vuol dire? Vuol dire che ha la capacità, la mente stessa ha la capacità di apparire esattamente nell'aspetto del fenomeno che conosce. Quello è l'aspetto luminoso, che appare esattamente nell'aspetto del fenomeno che conosce. Ok? Non so. No. No. Per cui luminosità non vuol dire che illumina un fenomeno esterno. Luminosità ha a che vedere con la capacità di, per esempio, nel momento in cui percepisci un tavolo, la coscienza ha la capacità di apparire esattamente nell'aspetto di quel fenomeno. No. No, per cui questa mente, questo fenomeno che è con noi, che fa il buono e il cattivo tempo nella nostra vita, nelle esperienze di felicità, di sofferenza e così via, che cos'è? non è nient'altro che capacità cognitiva e luminosità. Esattamente così, non, a parte questo non c'è nient'altro. È così questo fenomeno. Una volta che abbiamo visto chiaramente questo aspetto della natura della mente, cognitivo e luminoso, a quel punto andiamo a vedere allora com'è? Andiamo a vedere che cos'è questo aspetto cognitivo e luminoso e lo andiamo a cercare. E allora a quel punto vediamo che, a parte la designazione del pensiero, la designazione nominale del pensiero, luminosità e cognitività, dalla sua parte non c'è proprio niente, non esiste per niente dalla sua parte, per proprie caratteristiche, se non indipendenza della mera designazione del nome e del pensiero. Quel non esistere dalla propria parte, quella è la natura ultima della mente. Ok? No. Ecco che adesso nel verso 47 indica il modo in cui si medita la vacuità, per cui gente di Tingri, dalla vacuità rotea la lancia della consapevolezza. La visione che non ha impedimenti. Dunkorki. Ecco che ancora con l'esempio la lancia della consapevolezza o della cognitività, nel momento in cui che rotea nella vacuità, che cosa vuol dire? Nello spazio, nel momento in cui nello spazio non c'è niente di ostruttivo, per cui non importa quanto rotei la lancia, non incontra niente, non si ferma su niente, non c'è niente che la può, che non tocca niente, continua a roteare senza toccare niente. Nello stesso modo, nel momento in cui in questa vacuità, nella vacuità di vera esistenza, quella mera vacuità, quella negazione di vera esistenza soltanto, ecco, è quella la vacuità, senza istruzioni, non con vera esistenza, non vera esistenza, questo o quell'altro, solamente l'assorbimento in quello che è quel vuoto di vera esistenza. L'on. Thank you. Ciao Ored. Per cui nel momento in cui avviene questa analisi della realtà ultima della mente, se va a guardare dov'è, che cos'è questa cognitività e luminosità, e arrivi al punto in cui vedi che non esiste per niente intrinsecamente, ecco, solo su quello ti devi concentrare, senza l'aggiunta di qualcosa. Se in quel momento pensi non c'è niente che esiste intrinsecamente, perciò non esiste, ecco che in quel momento la lancia ha incontrato la sua ostruzione. Ok? Per cui ancora anche pensare appunto che o non esiste o non c'è niente, quello è ancora la lancia che ha incontrato il suo ostacolo, che non rotea più nella vacuità. È come all'inizio della propagazione del Dharma in Tibet c'era questa visione filosofica che la vacuità non è nient'altro che la totale assenza di attività mentale, lasciare la mente completamente priva di attività mentale, di attività concettuale, era quella la vacuità. Quello invece è la spada, che è la lancia che si inzucca contro il suo ostacolo. La c'entravo tu. No, ma c'è. No. Yeme Charaton. La succede. Andiamo al verso 48. Gente di Tingri. Adesso se dovrei dare una traduzione un po' più letterale a questo punto di quella che ho davanti, perché il verso comincia appunto così: gente di Tingri, sulla base della non memoria o dell'assenza della memoria, senza distrazioni, osserva. allora la meditazione sarà libera dall'intorpidimento e dall'eccitazione. Che cosa vuol dire? Qui parla dell'ottenimento del calmo dimorare. Senza memoria, che cosa vuol dire? Non vuol dire che non c'è memoria. Proprio l'ottenimento del calmo dimorare culmina con la memoria completamente stabile, che non ha più bisogno di sforzo per essere generata. Quindi senza memoria vuol dire quello, una memoria che è presente senza sforzo. E senza distrazione si riferisce all'introspezione, all'altro fattore mentale, memoria e introspezione, che servono per ottenere il calmo dimorare. Per cui costantemente questa memoria che non ha più bisogno di nessuno sforzo per essere presente, insieme al completo ottenimento dell'introspezione, per cui la mente diventa completamente libera da intorpidimento e da eccitazione, per cui la meditazione in questo modo sarà libera da intorpidimento e eccitazione. Non so, tu c'eri. Long. Per cui siamo nel prossimo verso, per cui gente di Tingri, nello stato della spontanea naturalezza, addestratevi a essere liberi da ostacoli. Ancora qui si riferisce all'addestramento mentale di rendere duttile la propria capacità mentale, in modo da poterla, se si vuole tenere la mente stabilizzata su un punto, rimane su quel punto. Se la vogliamo dirigere verso la pratica delle virtù, la possiamo dirigere. Adesso è completamente l'opposto. La nostra mente non è pacificata, per cui non importa quanto proviamo a stabilizzarla su un punto, non ci rimane neanche un istante. Vogliamo riflettere sulla vacuità, ma non riusciamo a dirigere la mente. Invece di andare in quella direzione, sembra andare completamente nell'altra direzione. Questo perché? Perché non l'abbiamo pacificata, per cui la mente va addestrata. Addestratevi a essere liberi dagli ostacoli, va addestrata a stabilizzarla su un punto, va addestrata a poterla dirigere, così come, parafrasando un passaggio del Lamrim Breve di Gerimpoce, che sono i canti dell'esperienza, in cui appunto dice, mostra come la mente deve essere in grado di poter rimanere su quel punto per quanto uno voglia. La mente deve essere in grado di poter essere diretta con duttilità verso qualunque pratica virtuosa senza nessuno sforzo. Ecco, quello avviene nel momento in cui la mente viene pacificata con il calmo dimorare. Chopa panla medo tinriwa. No. Per cui nel momento in cui siamo in grado di pacificare la nostra mente ottenendo il calmo dimorare, per cui in quel momento qui dice in pratica non c'è abbandono e non c'è adozione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui la mente è pacificata a questo livello, per propria capacità, proprio a causa di questa pacificazione, non ci sarà più uno sforzo nel dirigere la mente, nell'abbandonare ciò che deve essere abbandonato e nell'adottare ciò che deve essere adottato. Non so luce. No, per cui vedete tutti questi passaggi, principalmente, ancora tornando ai nostri contenitori, che sono i vari stadi di meditazione graduale in comune con i tre individui, scopo inferiore, intermedio e superiore, tutti questi passaggi appartengono all'individuo di scopo superiore, più particolarmente attorno alla sezione delle ultime due perfezioni della calmo dimorare, della concentrazione e della saggezza. Non stuccerimoci. No, andiamo al verso 50, per cui gente di Tingri, cercate i quattro corpi supremi indivisibili dalla mente e il frutto è al di là. Di speranze e dei dubbi. Che cosa vuol dire? Vuol dire per cui l'ottenimento finale dello stato di Buddha, i quattro corpi supremi di Buddha, vanno sviluppati esclusivamente nella propria mente. Nella propria mente. Per cui il frutto è al di là della speranza e del dubbio. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo frutto non viene assolutamente dal di fuori. Non è qualcosa che viene dal di fuori, non è qualcosa che uno può sperare che venga dal di fuori o qualcosa che uno può avere il dubbio forse verrà dal di fuori, esclusivamente sviluppato dentro la propria mente, con la propria mente. Non so. Qui il punto che adesso la nostra mente è oscurata ed è piano piano da dentro la mente, eliminando queste oscurazioni che ecco che sviluppiamo quello che è il risultato finale, i quattro corpi supremi del Buddha, sono la potenzialità è dentro di noi, adesso oscurata, coperta, pacificando, eliminando queste oscurazioni, è da dentro, col modo di pensare, con la mente stessa che si ottiene questo risultato finale. Non è qualcosa che viene da fuori, non è qualcosa che qualcuno ci dà, è esclusivamente da dentro. No. Il verso 51, gente di Tingri, sia la radice del samsara che del nirvana si trovano nella mente, per cui samsara, nirvana dipende tutto esclusivamente dalla propria mente. E quale? Che cos'è questa mente? E che cos'è questa mente allora? Nel momento che vado a cercare questa mente non ha una vera realtà, non è qualcosa che è stabilito di per sé, intrinseco. L'Om Rinpoche. L'Om. E andiamo al verso 52, gente di Tingri. Desiderio e avversione sorgono, ma sono come il volo di un uccello che non lascia nessuna traccia. Nella meditazione non afferratevi a questi come se fossero reali, veri. Che cosa vuol dire? Nella mente continuamente sorgono queste emozioni distruttive rispetto a qualcosa che consideriamo piacevole, attaccamento, qualcosa che consideriamo spiacevole, avversione, costantemente la mente è presa da queste due emozioni, di avversione e di attaccamento. Ma ciò che viene visto così positivo, per cui genera attaccamento, non è per niente così. Non è per niente vero, non afferrarti a esso come se fosse vero. Così pure per quanto riguarda l'avversione. Non hanno nessuna traccia, così come il volo dell'uccello non lascia nessuna traccia nel cielo. Neanche questi fenomeni sono reali, per niente, così come la traccia nel cielo, del volo dell'uccello. L'Om. Non so. Andiamo al verso 53. Il Dharmakaya che non è prodotto è come il nucleo del sole, è come il nucleo del sole. Il Dharmakaya, per cui qui parla dei quattro corpi, principalmente del Dharmakaya di natura, il corpo di natura, il corpo supremo di natura, che è come il sole, che come il sole, per cui qui parla della natura, prima il Dharmakaya non prodotto, non prodotto, e dice la sua luce non è né luminosa né oscura. Che cosa vuol dire? Qui parla delle attività spontanee, illuminate del Buddha, del Dharmakaya, che sono costanti, non è che sono a volte da una parte, a volte agiscono per qualcuno e non agiscono per quell'altro, costantemente sono sempre presenti spontaneamente. Questo è il significato di non sono né luminose né oscure. Lounge, tu c'è. Nanto Jarlan? No. E nel verso 54, gente di Tingri, i pensieri sono come, fatemi vedere un attimo qua, l'altro giallo, tanto come già, i pensieri, i pensieri sono come un ladro in una casa vuota. Che cosa vuol dire? Costantemente abbiamo tutti questo pensiero concettuale, questo lavorio concettuale che continua a congiurare che esiste qualcosa che non esiste per niente, che non insegue qualcosa che non esiste per niente nel modo in cui lo vedo e così via. Tutti questi pensieri completamente assalgono la mente, non hanno nessun oggetto, non esiste per niente quello che viene concepito, proprio come un ladro che in una casa vuota non trova niente, e dentro ma non c'è niente da rubare. Nello stesso modo, tutta quella realtà di questi pensieri concettuali non esiste per niente, non c'è, proprio come non c'è niente in una casa vuota che possa rubare un ladro. L'amore. E andiamo al verso 55 adesso, per cui le sensazioni, le emozioni non hanno traccia, sono come i disegni sull'acqua. Non afferrarti a queste apparenze confuse. Che cosa vuol dire? Tutti questi vari stati emotivi di sensazioni, di felicità, di sofferenza, di questo e di quell'altro, che sembrano così presenti, così concreti, svaniscono continuamente, sorgono, svaniscono, non rimangono proprio per niente, come, proprio come fare un disegno sull'acqua, come un piccolo movimento dell'acqua che sembra esserci come un disegno, immediatamente non c'è più. Così pure queste sensazioni, questa emotività dentro di noi sembra così reale, ma non c'è per niente, svanisce immediatamente, per cui non credere a queste apparenze confuse. No. Nello stesso modo, anche nel verso numero 56, gente di Tingri, i pensieri che sorgono, per cui tutto il lavorio concettuale che abbiamo dentro, sorgono da delle impronte e sono come l'arcobaleno nel cielo. Sorgono, svaniscono, sorgono. nel momento in cui sembrano esserci, poi proprio come un arcobaleno, un attimo dopo non ci sono più. Per cui non seguire questi pensieri, non credere a questi pensieri, non afferrarti a tutte queste concettualizzazioni, non c'è niente in questi che possa essere afferrato o attaccato. Laon, tu c'è, invece. Laon, ci fermiamo qua stamattina. Buon appetito a tutti. Oggi è alle 4 l'insegnamento, eh?